Terra in onda.
Antistadio.
Il microfono, Beppe Viola.
Ecco accanto a me Gianni Brera che...
Hai la tigre Maravona, lo marca Andò, vince la pelota Maravona, arranca por la brecha del genio del fútbol mundial, y es el pensamiento que Maravona llega siempre, Maravona, genio, 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 ta, 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 ta.
Bergomi, Gentile, ha finito, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo.
Arriva il pallone, lo mette fuori, Cannavaro, poi ancora insiste Podolski, Cannavaro, Cannavaro, e il contropiede Pezzotti, dentro il pallone per Girardino, Girardino la può tenere anche vicino alla bandierina, cerca il 2 contro 1, Girardino, dentro del Piero, del Piero,
Stadio, storie di eroi ed antieroi del pallone e dintorni. Condotto da Trab e Gabrio. Tutti i lunedì alle 21 su Radio Fab.
Buonasera a tutti e buona Pasquetta. Qui facciamo effetto cupola. Sento un po' di ribombo. È il primo aprile, questo non è un pesce d'aprile. Noi siamo in diretta, come sempre, su Radio Fab, questo Antistadio. E questa sera sarà una delle prime volte, una delle poche volte e la prima volta per quest'anno in cui trascorreremo lo sport principale del quale abbiamo sempre parlato, ossia il calcio, per parlare di uno sport invece che per noi è una novità assoluta, ma abbiamo un ospite importante e non potevamo fare a meno di ignorare e non parlare di un ragazzo che sta portando lustro alla nostra città, un pattinatore che si chiama Cristian Scarsellati. In questo periodo abbiamo letto articoli che parlano di lui, campione europeo, poi ci racconterà tutto quanto lui. Insieme a lui c'è Patrizio Fattori, che è il suo allenatore, il suo coach, che ne ha tirati su tanti dei ragazzi così. È un anno che gli rompo le scatole perché, che gli rompiamo le scatole perché volevamo portarlo insomma a trasmissione per parlare un pochettino di questa esperienza, e io sono molto onorato e grato di averli qui con noi e gli diamo il nostro caloroso benvenuti nella nostra radio, web radio. Ciao Cristian.
Ciao.
Ciao.
E ciao Patrizio.
Cristian parla un pochino più vicino al microfono. Buonasera a tutti.
Eccolo. Io invece avrei bisogno del microfono un pochettino più basso perché mi sento veramente molto molto forte. Allora, io comincerei subito ad affrontare un pochettino il discorso pattinaggio, che per quanto mi riguarda è una novità. Allora, chiunque è di Fabriano, se passa vicino allo stadio, vede un gruppo di ragazzi e un signore che li allena da quanti anni, Patrizio?
Dal 1984.
Quando cominci a dire l'anno invece di che dire quanti anni, è perché è più facile che fare il conto, quindi vuol dire che sono veramente tanti e quindi tu ti occupi di questi ragazzi, quindi del pattinaggio, e quindi come dicevamo tutti i fabrianesi che passano vicino allo stadio vedono questo anello che storicamente è lì e per il quale sono passati un sacco di ragazzi, e finalmente adesso è arrivato un ragazzo che insomma sta facendo parlare di sé, che è Cristian. Cristian, intanto ti ringraziamo di essere venuto qui con noi, di essere nostro ospite. Sei emozionato?
Sì, abbastanza.
Sei emozionato, dai, non devi essere emozionato, tranquillo, tanto qui non mordiamo, è tutta una cosa molto, hai visto, una conduzione molto familiare qua siamo. E detto questo, volevo un attimino capire quando hai cominciato a pattinare tu? Entriamo subito a bomba.
Allora, ho iniziato a 3 anni grazie a mia sorella, che ho visto che era un bello sport che faceva lei, aveva iniziato e ho voluto seguire anche io le sue orme.
Ok, tu quindi c'avevi già a casa una persona che pattinava, hai detto sai che ti dico, quasi provo anche io, cioè no, eri troppo piccolo, qualcuno ti ha detto senti ma vuoi provare anche tu? Il tuo allenatore è stato da subito lui?
Sì.
Quindi nonostante lui, scherzo, allora io mi giro perché sennò io devo guardare dritti negli occhi, perché con Patrizio, come ho detto, è stato un lungo corteggiamento, un po' gli ho chiesto, domandato, fatto un miliardo di domande perché non è semplice. Intanto la tua specialità quale è?
La mia specialità è velocità breve distanze, diciamo da 500 metri in giù.
Ok, io mi metto qui di fianco perché, come dicevo, bisogna che li guardino gli occhi, ma nel frattempo salutiamo comunque quelli che ci ascoltano e ci guardano, perché come la settimana scorsa stiamo anche in diretta Instagram e diretta Facebook, sono tutti e due al secondo piano questa volta, quindi salutiamo anche quelli che ci guardano da casa. E chi volesse intervenire può farlo scrivendo un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure sulla pagina Instagram, che non leggeremo perché è troppo distante il telefono, quindi non riusciamo a vederlo. Qui dicevamo, la tua specialità è la velocità, e devo dire, dicevo prima a Patrizio, che siete dei pazzi, io ho visto, e veramente, a che velocità andate?
Beh, sui 55-60 km orari.
65 km orari serve veramente una dose di incoscienza, che vedendoti così tutto. Allora, Cristian è un ragazzo alto, decisamente molto alto, e quanti anni hai, scusa?
17.
17 anni, e lo vedi tutto posato così, no? Molto tranquillo. In realtà io, cioè, li ho visti e veramente sono, cioè, è un sottile confine tra follia, perché secondo me deve esserci un pochettino di follia, non voglio che passi il messaggio sbagliato, perché è tutto fatto in estrema sicurezza, perché i dispositivi di sicurezza sono tanti, non è che sono pochi. E forse da questo punto di vista qua è venuto un pochettino anche incontro, diciamo, sono venuti incontro i materiali, perché mentre una volta, io mi ricordo quando ero piccolo io, quindi nell'84, che i pattini erano quelli a rotelle a 4, adesso i pattini sono in linea e forse un pochettino meglio. Questo lo chiedo a Patrizio dal punto di vista, diciamo, della stabilità, no?
Sì. Allora, nell'84 si correva con le ruote in plastica o in legno, tre tipi di legno, acero, ontano e tiglio. Ruote che quando noi correvamo, io stesso, si poteva anche rompere in gara e c'era il compagno dietro che ti spingeva, noi alzavamo la gamba e cambiavamo la ruota al volo. Oggi no.
È chiaro, giusto, perché questo me l'avevi raccontato, come i ciclisti, voi lasciavate dietro il sacchetto con le ruote, esatto, e potevate fare il cambio.
Avevamo una sacca, una tasca posteriore dove tenevamo le ruote di scorta.
Io mi ero fatto una scaletta un po' per gli argomenti dei quali volevo parlare, no? Affrontarli mano a mano, però mi rendo conto, un po' per ignoranza mia, un po' perché comunque è uno sport che mi trasmette della curiosità, un po' come tutti quanti gli sport, devo dire che mi viene un po' da andare a braccio, perché tu subito mi hai detto una cosa adesso che mi ha fatto ben incuriosito. Quindi diciamo che i materiali sono cambiati. Intanto oggi lo sport è il pattino è in linea, non è più a 4, giusto?
Sì, esatto.
Ti a 4 hai pattinato mai?
No, no,
sei partito direttamente e non c'hai neanche la curiosità di dire com'è, ti basta, t'avanza quello che stai facendo. Io tutto questo lo comincio dal punto di vista amatoriale, ma poi in realtà, come dicevamo prima, stiamo parlando, io qui davanti, qui vicino a me c'ho un atleta, insomma, che è campione europeo, adesso non è che è l'ultimo arrivato, quindi ti chiedo umilmente perdono per tutto quello che dirò e tutte le nefandezze che tiro fuori, ma tu correggimi senza problemi. Quindi sicuramente il materiale è venuto un pochettino in aiuto, questo sport viene praticato un pochettino con più di sicurezza. Te ce l'hai un po' di momento nostalgia, oppure avresti gradito anche te, dici, se ci avessi avuto anche io?
Esatto, allora io ti dico che se noi avessimo avuto questi materiali all'epoca saremmo andati decisamente più forti, perché eravamo più incoscienti di questa generazione.
È che voi eravate un pochettino più incoscienti, io me li immaginavo un pochettino. Senti, quindi te, allenatore, a un certo punto nella tua carriera allenavi la sorella, se non ho capito male.
Sì, esatto.
E a un certo punto ti sei trovato di fronte a lui, cioè t'hanno portato Cristian, hanno detto vabbè, comincia anche lui.
Io l'ho preso per mano la prima volta, aveva 3 anni e mezzo.
Senti, te ci hai visto subito del potenziale, intanto quindi sicuramente anche la sorella era promettente come pattinatrice.
Ma allora diciamo che all'inizio nessuno è promettente, a meno che sei un talento e lo vedi subito, ma altrimenti ci devi lavorare sopra, imparare la tecnica e tutte queste cose qua, poi piano piano con il tempo tiri fuori il campione.
Ho capito. E quindi a un certo punto voi è arrivato Cristian, e quindi hai preso per mano sto ragazzo, anzi questo bambino. Io oggi mi hai mandato delle foto, che quelle che noi abbiamo utilizzato per fare il post di presentazione della puntata puntata c'è una prima foto che è bellissima, perché c'è,
sì, che non è stato nemmeno facile trovarla, perché
infatti me l'hai mandata, mi ha detto guarda se manda anche questa. Io ho chiesto chiaramente, allora noi abbiamo chiesto tutti i permessi per mandare queste cose, abbiamo fatto firmare liberatorie, abbiamo fatto tutto in regola, ma in realtà è stato tutto molto semplice, perché devo dire che ho avuto modo di conoscere velocemente e brevemente il babbo, e io, come dico spesso, poi conoscendo la famiglia si capiscono tante cose, ed è normale che arrivino determinate cose, ma questa è magari un'idea mia, non è neanche necessario che sia così, però è stata una persona squisita, gentilissimo, che c'ha, e quindi dicevo, mi è arrivata questa foto di questo pulcino con tanto di casco. Oh, era in pulcino, è lì, cioè, sì. Se, dici, che è sto pulcino qua? Esatto. No? Sto bambino con casco, giubbetto e pattini, pronto così, dici vabbè, adesso lì c'è l'attività di base, come comincia?
In che senso?
Nel senso, se io domani voglio portare mio figlio a fare pattinaggio.
Ok, noi gli insegniamo i primi passi, i primi gesti di tecnica, e poi man mano che il bambino si evolve affiniamo la tecnica.
Ok, quindi diciamo iniziano un pochettino tutti quanti,
sì, più o meno,
all'inizio,
sì.
Quando è che capisci un attimino?
Allora,
dici, vabbè, davanti c'è uno, questo c'ha i numeri, lo vedi in gara oppure ti sei reso conto subito? Oppure...
Beh, lo vedi subito perché è più scalmanato degli altri, è più incosciente degli altri, è uno che si butta, si rialza, riparte, non c'ha paura del graffio, non c'ha paura della botta, bellissimo.
Immagino, cioè arriva quel momento in cui vedi, quando affronta la prima curva, che dici
ci tiri fuori qualcosa.
Va detto che a Fabriano comunque c'è avuto degli importanti predecessori, perché
sì, assolutamente,
comunque
sì.
Poi ci arriviamo a te, non è che adesso facciamo una puntata, ho fatto di qua e poi parliamo di altro, comunque parliamo anche di te, arriviamo anche a te, però tengo un attimino il momento core, arriva fra un po'. Io ricordo, ne parlavamo, possiamo dire anche i nomi, due fratelli, certo. Piantassi,
Samuele Biciarelli.
Samuele Biciarelli, poi mi ricordo
Discoli.
Tutti i due fratelli Discoli. Discoli. Allora, intanto anche lui ha una sorella, fratelli, lo dicevamo anche prima, è un pochettino uno sport di famiglia. Cioè se un fratello più grande ci ha avuto la passione così, il fratello più piccolo o comunque un altro fratello prova.
Tendenzialmente
esatto, un tentativo lo fa, esatto, vede quello esatto. Che viene fuori. Sì, ok. Sì. E quindi anche nel suo caso anche è stato così. Quindi comunque pattinatori a Fabriano forti ce ne sono stati, io mi ricordo,
sì,
Biciarelli era forte.
Abbiamo avuto
forte.
Dei grandi campioni sicuramente.
Sì, sicuramente sì. Quindi diciamo che lui mantiene una tradizione, però grandi campioni come lui, cioè a livello suo, intanto sei piccolo ancora, io te la metto lì così, ancora non hai fatto niente, cioè il bello deve ancora
arrivare.
No? È già, è giusto.
Perché volere è potere, io lo dico sempre, quindi lui può e c'ha tanti margini di miglioramento ancora.
Perfetto,
quindi.
Perfetto. Dopo arriviamo anche, facciamo anche un pochettino con te anche un discorso del da dove è partito tutto questo, perché insomma Fabriano a livello di la società con cui è tesserato lui comunque è la Fortitudo, giusto?
Sì,
tu sei tesserato Fortitudo pattinaggio, quindi la Fortitudo che ritorna, te il Collegio Gentile non l'hai visto, lui ci è cresciuto,
sì.
Lui sì, è cresciuto. La sede è ancora lì, sì. In via Cavour, sì. Però effettivamente chi si vuole tesserare con voi dove viene?
Ma noi ci troviamo tutti martedì e giovedì per i bambini piccoli giù al pattinodromo, ma comunque siamo lì tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 20, 20 e 30, anche 21. Quindi per chi fosse interessato ci trova lì in qualsiasi momento.
Se tutto quel tempo siete lì perché lui si allena, tu ti alleni tutte queste ore? Cioè no.
No, allora il martedì e giovedì...
Questo non me lo direte, me lo dice lui.
Che?
E quanto ti alleni?
Allora, noi ultimamente stiamo facendo la preparazione atletica invernale, quindi martedì, lunedì e giovedì andiamo a una palestra dove...
Qui a Fabriano?
Sì, sì.
Ok.
Hanno preparato l'atletico.
Non è così scontato il fatto che va allenato a Fabriano, cioè è una grazia, nel senso che non che voi dobbiate dire grazie, intanto no, io ti dico grazie, però il fatto di avere un impianto a disposizione è tanta roba, non è, di questi tempi non è così semplice.
E poi altri giorni, martedì, mercoledì e venerdì, andiamo in pista e ci alleniamo diciamo due ore e mezza.
Quindi d'inverno quindi fate allenamento in palestra, poi le gare in inverno le fate tutte indoor, quindi oppure...
In inverno ce ne sono di meno, di
gare. Ok, meno gare.
Perché la stagione finisce diciamo verso settembre, ottobre.
Ok.
E ricomincia poi a febbraio con il campionato italiano indoor.
Ok, campionato italiano indoor, perfetto. E quindi però ci avete anche delle gare che fate in esterna?
Sì, sì, sì,
sì. Dicevamo con lui
solo esclusivamente all'esterno, eccetto il campionato italiano indoor che è a febbraio abitualmente.
Dicevamo, scusa, ti interrompo subito perché se no me la scordo. Prego. C'era anche un discorso di pista e strada, esatto. Giusto?
Sì, esatto.
Tu fai tutte e due?
Sì, sì, sì.
Quale preferisci?
Pista.
Pista.
Anche se mi alleno su strada, però preferisco pista.
Preferisci pista, ok. Scusa, t'avevo interrotto.
No, no, assolutamente.
Ok, quindi diciamo che preferisci indubbiamente quindi fare pista piuttosto che strada.
Sì.
Guardavo dei filmati insieme a lui e dove avevamo visto un pochettino il discorso del relativo al a quel discorso che facevamo prima del buttarsi, e ho visto quanto in realtà lo sport tuo sia complicato e difficile, perché lo spazio di manovra per correggere errori è poco, perché la distanza sulla quale tu gareggi qual è?
500-200 metri.
200 metri, che praticamente è un colpo di fucile.
18 secondi.
Quindi se hai una curva e la prendi larga e ti tagliano fuori, te non hai tempo per recuperare, giusto? Okay. Quindi la domanda che mi faccio è questa: quando tu cominci la gara, cioè quanto devi essere concentrato da 1 a 10?
Al massimo.
Al massimo.
Quindi perché al minimo errore puoi buttare via la gara.
Senti, c'è chi fa... questa è un'altra cosa che io non ignoravo, che mi ha spiegato un pochettino lui. Dice: quando vedi che si appoggiano dietro la schiena di chi sta davanti, in realtà non è che si appoggiano e basta, ma tendono, diciamo, a deviare un pochettino il percorso di chi conduce. Perché ovviamente uno sport dove tu gareggi a 50 km all'ora, se arriva qualcuno che ti sbilancia, ciao, chiaramente te hai perso la traiettoria. Cioè, quanto è prassi fare questo? Cioè, effettivamente succede in gara?
Sì, succede per magari farti sbagliare la traiettoria della curva e quindi ti spinge all'esterno e lui ti può tagliare.
Passa dentro.
Sì.
Ok.
Ti infila,
esatto. Infila. E lì, una volta che t'ha infilato lì,
addio.
Ciao, arrivederci, grazie.
O ce n'è di più oppure rimani dietro.
Però certo che...
ai livelli, a un campionato europeo, chi arriva a un campionato europeo è perché è forte. Basta, e quindi...
Si può, ecco, no, questa sera abbiamo del pubblico che interviene, giustamente, che non è microfonato, però no, è bello, va bene così, noi siamo così, quindi è giusto così.
Giro io il quesito,
esatto.
Se si può fare ed è legale oppure è una scorrettezza?
Bravo.
È una scorrettezza.
In realtà non si può fare.
No. Però dipende se i giudici lo vedono, perché sì, se lo vedono magari ti ammoniscono e alla terza ti eliminano, oppure...
Aspetta, fammi capire. Alla terza, perché quando tu fai la gara è fatta di più manche, oppure è un...
Sì.
Quindi più manche, quindi il tempo per recuperare un pochettino ce l'hai dovuto al fatto che c'hai tipo, che ne so, uno, due...
Ci sono delle prove di qualifica.
Ok, tre trial, diciamo, esatto. Prima di arrivare a... Perfetto. Quindi il problema qual è? Che se non vanno con la squalifica, cioè magari squalificano anche quello che ha fatto la scorrettezza, ma se arriva un team, metti conto che te gareggi per conto dell'Italia, arriva la Colombia, che mi pare aver capito che è una nazionale che c'è una tradizione... bella tosta, e prendono uno che è meno forte, io vado a senso, cioè non, sta cosa la dico ignorandola, quindi probabilmente dirò una stupidaggine. Prendono uno che è meno forte, che non ha velleità di vittoria, gli dicono: ok, te tanto non vinci, però facciamo una cosa, quello lì è forte, è quello forte la squadra avversaria, te sacrifica la tua squalifica sul fatto che lui lo facciamo arrivare dietro. Cioè, se a te ti buttano fuori traiettoria, l'avversario lo squalifica, ma te ormai però hai perso la posizione.
Ottimo ragionamento.
Ho detto bene?
Sì, sì.
Quindi si fa questa,
esatto,
cosa.
Sì.
Quindi è vero che...
Si
chiama tattica di gara. Quindi è vero che è uno sport individuale, ma nelle competizioni dove tu gareggi per la nazionale italiana... Gareggi per la nazionale italiana, ma questa roba incredibile. Ma. Quindi quando tu gareggi per una squadra, cominciano, vengono fuori delle strategie che sono quelle del ragionamento di squadra.
Sì.
Lì, se succede, ti attacchi.
Sì, tanto... Non ci posso fare niente,
no.
Quella è strategia, magari posso contare sui miei compagni che mi aiutano magari a non far succedere.
Quindi la collaborazione tecnicamente dovrebbe esserci. Una cosa, questa la chiedo a tutti e due, quando vai con la nazionale, lui ti segue comunque oppure hai un allenatore di nazionale? Come funziona?
Allora, io ho un allenatore della nazionale, però comunque chiedo consigli magari via telefono. Eh sì, perché comunque l'allenatore...
Andate d'accordo oppure...
Sì, sì. Assolutamente sì.
Lo conosci?
Sì, 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 sì. Abbiamo anche buoni rapporti.
Noi manderemo il podcast a casa sua, sappi. Sì, quindi sì, occhio no, a quello che dici, perché noi la registrazione a puntata la manderemo su www.allenatoredanazionale.it.
Però ti dico solo questo, che l'anno scorso al campionato europeo in Francia, a Valence d'Agenne, lui la mattina fa la prova di qualifica, io vedo il filmato... Quando avevo filmato che sbaglia la curva, ci siamo sentiti subito. Anche se ero a distanza, però non sai, fisicamente
te hai detto questo pure qua.
Stai lontano, cioè, no, stai lontano, ma col cuore stai là. Quindi, e ci siamo sentiti, ha corretto il tiro e ha vinto la gara.
Senti, quindi quante volte alla settimana ti alleni tu?
5 giorni a settimana.
5, quindi dal lunedì al venerdì, diciamo.
Sì.
Poi le gare mediamente quando ci sono? Il sabato, la domenica?
Il sabato, la domenica, ma ho fatto gare anche, che ne so, venerdì.
Che senti, gli studi come la concili questa
Stavo
cosa?
Per fare questa domanda da papà, volevo sapere come te la cavi con i compiti, perché io ho dei figli che fanno molto molto meno sport e sono in difficoltà.
Allora, io con la mia scuola...
Fagli fare sport allora.
Un po' lo fanno, ma sembra che i compiti siano sempre tantissimi. Tu come vai?
Ah, per fortuna la scuola... diciamo mi concede le interrogazioni programmate, okay, le verifiche dai, programmate. Beh, comunque sì, io gli dico i miei impegni e loro si regolano.
Certo, penso che in maniera anche molto del tutto trasparente, cioè non, sì, cioè, sì, penso che certo, non, c'è, non
scuola,
c'è niente da nascondere.
La scuola sa che lui sta, fa parte della nazionale.
Che scuola fai?
ITIS Informatica.
Ok, qui a Fabriano, sì, ITIS sì, a Fabriano, quindi penso che anche per l'ITIS tu sia un lustro in qualche maniera, perché sai...
Non mi aspettavo questa collaborazione così fattiva da parte della scuola, invece è molto bello.
Beh, guarda, cioè, la collaborazione giustamente sportivo, no? Tra sport e istruzione, credo che sia nel 2024, cioè, credo che sia fondamentale.
Non do niente per scontato, no, in Italia, non per giusto, fare il catastrofista.
Però, no, sai, giusto, quello che dice è giusto, quindi questo, cioè, anche qui, non era così come l'impianto sportivo prima, non era così scontato, grazie anche di questo. Bene, quindi noi questo è una cosa che mi fa molto contento, insomma. Quindi dal lunedì al venerdì c'è l'allenamento, la gara, quindi mediamente a volte può capitare anche infrasettimanale. Le gare qua italiane, ma te gareggi anche fuori, ti capita spesso. Sì. Adesso io so che tra poco, tra non molto, non ho capito quando di preciso,
Germania. Va in Germania.
Va in Germania, dove?
A Gesingen.
Che non so dove sia, se sapete dov'è, scrivete un messaggio, suggerite,
cerchiamo su Google Maps,
mandato il link di Google Maps e noi andremo a vedere dove si trova e ci comporteremo di conseguenza, manderemo una cartolina. Lì quindi c'è un campionato di che tipo? Che gara è?
È un trofeo a livello europeo, ma anche mondiale.
È una tappa di Coppa Europa.
Oh, bravo. Ecco, quindi Coppa Europa come funziona? Voi avete più gare in cui accumulate il punteggio e c'è una classifica?
Una classifica finale.
Ok, esatto. E quanto dura?
Allora, le tappe sono 8, mi sa, però comunque sono sparse in tutta Europa, che ne so, ce n'è una in Italia, Santa Maria Nuova qui vicino.
Okay, l'ultima che è agosto.
Ok.
E adesso in Germania, poi ce n'è stata una in Spagna dove sono andato anch'io, poi ce n'è una in Portogallo, sì, in Belgio,
in Olanda.
In Olanda.
Senti, dicevo
in Austria, a Walker.
Dicevo lì prima, gli avversari forti più o meno a un certo punto cominci a riconoscerli, diventano come... fa strano, io questa è una cosa con te ne parlavamo, che ho vissuto per dire di un altro mio amico che fa un altro sport individuale, poi mi dicevamo poco fa anche, e a un certo punto avevo visto che quando lui andava in giro a fare diciamo i tornei più importanti, le competizioni più importanti, quelli bravi erano sempre gli stessi, quindi cominciava anche un gioco diverso, che non era solo la gara su se stesso e quanto ti allenavi, ma tu sapevi che lì arrivava Tizio Caio e sapevi un po', quindi te con i tuoi avversari, cioè, vi conoscete in qualche maniera?
Sì, sì, ci conosciamo, poi con quelli italiani diciamo che comunque facciamo spesso le gare,
squadra con te,
e sì, ci sono anche quelli a livello europeo che spesso ci incontriamo durante le competizioni.
Ok.
E quindi sì, comunque conosco quelli, diciamo, stare attenti durante
te devi stare molto attento, quello da battere sei te, cioè, sei consapevole, sì, sì, cioè, sì. In questo momento l'uomo da battere sei tu, quindi diciamo
no, ma ce ne sono tanti forti,
Sì, sì, indubbiamente, ma io ho fatto il posto con le medaglie e quelli forti sono tanti, ma le foto erano le tue, quindi ci sarà qualcosa.
Un motivo ci sarà.
Dai, sì, ogni tanto qualche merito bisogna prendere, però mi piace, un ragazzo pulito. E lo sport è bello anche per questo, perché cioè, l'aura e il carisma arriva anche con un viso pulito, se c'hai qualcosa dentro, no? E questo è un bel messaggio che a me piace particolarmente.
Beh, Sinner è partito da questo livello, quindi noi ci abbiamo quell'ambizione.
Già,
scusami,
No, ma guarda, io sono, cioè, quel giorno ricordati di noi, ricordati di lui, ma ricordati anche di me, di questa serata, quel giorno ricordati, quella volta era una piccolissima radio dove parlavamo di questa cosa. Bene, allora, intanto io sono andato così, ho sparato nel mucchio, facciamo subito una pausa, mandiamo il primo pezzo musicale, torniamo tra poco, ricominciamo, riprendiamo un pochettino il filo del discorso, voglio parlare un attimino di dove hai cominciato tu, ok? E dove pensi di portare lui? Primo blocco.
Se partirò a Budapest, ti ricorderai dei giorni in tenda, quella moonlight, fumando fino all'alba, non cambierai. E non cambierò fottendomi la testa in un night. Soffrire può sembrare un po' fake, se curi le tue lacrime ad un rave. Maglia bianca oro sui denti, blue jeans, non paragonarmi a una bitch così. Non era abbastanza, noi sali sulla jeep, ma non sono bravo a rincorrere.
5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi passerà, ricorderò i gilene ripieni di zucchero, cambio il numero.
5 cellulari nella tuta gold,
baby, non richiamerò.
Dov'è la fiducia diventata rida?
A stare nel quartiere serve fottuta personalità.
Se partirai, dimmi tua madre chi la consolerà. Maglia bianca oro sui denti, blue jeans, non paragonarmi a una bitch così. Non era abbastanza, noi sali sulla jeep, ma non sono bravo a correre.
5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi passerà, ricorderò i gileni ripieni di zucchero, cambio il numero.
5 cellulari nella tuta gold,
baby, non richiamerò.
Mi hanno fatto bene le offese, quando fuori dalle medie le ho prese, ho pianto. Dicevi ritornatene al tuo paese, lo sai che non porto rancore. Anche se papà mi richiederà di cambiare cognome.
Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà. Mi passerà, ricorderò i gileni ripieni di zucchero, cambio il numero.
5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Ecco qua, allora, per chi ci ascolta via in diretta radio, stavamo affrontando un attimino una domanda, un argomento che è una delle mie tante curiosità, tanto ormai ci siete abituati, e invece per chi ci ascolta, ecco, ok, c'era a un certo punto lo schermo tutto quanto nero. Mentre chi ci ha visto in diretta nelle dirette Facebook e diretta Instagram, salutiamo sempre i nostri ascoltatori e chi ci guarda. Con Patrizio stiamo discutendo una cosa. Stavo cercando di capire come funziona la griglia di partenza, perché essendo uno sport di velocità, immagino che essere il primo sulla linea sia abbastanza fondamentale. Sì. Ok, cioè diciamo che fa la differenza, no?
Allora, la prima qualifica veramente la fa il computer e a sorteggio.
Ah,
è a sorteggio.
Ahia.
Quindi ti può andare bene, ma ti può anche andare male.
Ok, e una volta fatta la prima qualifica, però da lì in poi?
Da lì in poi
dipende dai piazzamenti.
Esatto, esatto. passa praticamente la prima fase, passano i primi 15 tempi e poi da lì vai a fare le finali.
Senti, quando te fai la gara, il giorno della gara, la sera prima, dormi o non dormi?
Dipende dalla tipologia di gara. Magari nel giro 200 metri magari lì sto più tranquillo, che è una gara singola, quindi parto da solo e devo fare un giro a tutta, no? E lì magari c'è meno ansia, però anche lì magari nella curva, visto che c'è una curva forte dove bisogna stare attenti, non bisogna sbagliarla. Invece nella 500 lì c'è già un po' più di pressione, perché c'è più c'è avversari con cui corri però è più lunga, quindi...
Cioè, sostanzialmente, fammi capire, vediamo se ho capito bene, quella che viene nella gara più lunga è tipo l'ansia dello specchietto che viene ai piloti. Cioè, quando vedi l'avversario bravo che ti comincia a stare dietro, dici, e lì non ti... e sai che se sbagli ti arriva sopra, lì vai un pochettino sotto pressione. Invece la gara dove spari tutto, dici, vabbè, vada come vada, prendo e tiro. Certo, è giusto. Quindi sicuramente...
Gli dico sempre, devi essere freddo, è una gara tua, perché puoi, ce n'hai tanta, e quindi quella è una gara che lui deve gestire. Ma devi gestire una gara che è comunque è una gara da 40 secondi, è una gara che va gestita non da dietro, ma da davanti.
Certo.
Ok? Perché comunque se tu sei il primo e ti fai la tua andatura e comunque con la coda dell'occhio riesci a controllare l'avversario che ti scappa a destra o a sinistra, tu comunque hai la possibilità di accelerare all'improvviso e non farti fregare la posizione.
Certo, perché te... Allora... Tanto condividi, sei d'accordo? Sì, se non sei d'accordo, dillo adesso.
Sono d'accordissimo.
Lui non si offende tanto.
No.
Senti, quindi chiaramente che succede? Che te, mentre sei in gara, se c'è qualcuno che ti rimonta, te nelle gambe lo senti, se ne hai ancora di gas, oppure se sei arrivato e dici, Dio, questo adesso questo non lo tengo più.
No? Sì, perché magari nella prima fase della 500 conta il tempo e quindi bisogna sparare a tutta, no?
Certo.
E quindi sì, magari alla fine arrivi morto, però comunque il tempo, diciamo, ce l'hai fatta. Invece nelle altre fasi, passi i primi due, lì magari riesci a gestirtela un po' meglio e comunque magari sì, stando davanti riesci.
Chiaramente, sicuramente è meglio gestirsela piuttosto che dover correre dietro, perché poi sennò rimani allora al pronti via quante persone ci sono? Quanti atleti sono in gara?
Allora, diciamo che vabbè, comunque nella prima fase ci sono 5-6 persone. Poi dopo dalle altre fasi 4 persone.
Caspita, 5-6 persone, se rimani in mezzo al traffico, te li
tieni. No, non soprattutto una cosa, io ti parlo solo sempre di tecnica, purtroppo è deformazione professionale. In griglia di partenza, se tu parti alla corda verso l'interno sei più avvantaggiato,
certo.
Verso l'esterno sei più svantaggiato, certo. Quindi ci vuole maggiore concentrazione,
perché la partenza lì è una linea orizzontale,
sì,
chiaramente.
Esatto, maggiore concentrazione, maggiore rapidità, devi essere anche un po' cazzuto.
Senti, quanti allenamenti gli fai fa sti ragazzi sulla partenza?
Quelli che bastano, quelli che servono.
Tua bellissima, l'ho vista, una foto tua, se vedi te che urli, cioè lì stai urlando, ho immortalato proprio l'urlo di Chen, terrorizzato.
Cioè, io purtroppo l'agonismo ce l'ho nel sangue, quindi io sposto gli atleti, sposto le famiglie. Sì, è vero, è bello partecipare, ma io non lo penso così.
È bello partecipare, ma vincere è più bello.
Esatto,
e poi soprattutto
esatto.
Vincere aiuta a vincere.
Esatto.
Senti, da quando hai iniziato, no? Quindi parliamo di... Allora, l'agonistica a che età comincia?
Sette anni, subito.
Sì. Mano a mano che sei cresciuto con l'età, questo è un po' quello che mi raccontano in tutti gli sport dei quali abbiamo parlato. E cioè che mano a mano che si cresce con l'età, cresce il livello anche degli avversari, quindi diventa sempre più sfidante. Cioè, tutti mi raccontano, io ho cominciato, che io ero il più bravo, poi sono cresciuto, crescono tutti quanti e adesso quelli bravi siamo 4-5, quindi diventa più difficile. Tanto sbuca fuori qualcuno che improvvisamente diventa ancora più forte.
Esatto.
Sono tutte cose chiaramente da mettere in conto, no? In questa fase, quanti avversari effettivamente ostici che quando parti ti mettono a pensare e dici questo non è semplice, quanti ce ne hai?
Ce ne sono molti.
Tanti?
Sì, okay. In Italia ce ne sono 2 o 3, e però all'estero ce ne sono molti di più.
Diciamo prima, le nazioni che per tradizione sono più forti sono la Colombia, io come chiunque prima di affrontare una puntata come questa, tra i tanti posti dove sono andato a documentarmi c'è Wikipedia, e non poteva essere diversamente. Quindi Wikipedia, che è chiaramente portatrice di informazioni ma anche di un mucchio di cavolate, quindi mi piaceva un pochettino capire questa cosa. Ho visto che c'è sicuramente la Colombia, mi sono visto male, una scuola, sì, anche negli Stati Uniti, sì, come solito, ovviamente sarà uno sport che verrà insegnato anche nelle high school, nei college, verrà praticato, e ho visto anche qualche francese, se non ho visto male, sì, in lista, sì, sì, corrisponde, sì, sono gli stessi.
Sì, poi ce ne sono spagnoli, tedeschi,
Argentina, sì, c'è, cioè, no, Cina, no, Taipei,
no, ti accompagnava, è quello più bravo, italiano, quindi per noi, va benissimo così. Parlavamo prima del portarli in giro, delle trasferte così, quindi trasferte, ti capi, andare in Germania, quindi sono trasferte. Come sono organizzate queste trasferte? Cioè, io mi giro perché qua c'è un parente che è in accompagnamento, che non abbiamo fuori inquadratura, ma c'è il papà di... Papà o babbo?
Babbo.
Babbo, bravo, bravo. Cioè, proprio mi piaci, c'è il babbo che l'ha accompagnato. Le trasferte come vengono organizzate? Cioè, nel senso, a livello di federazione, quando parti con nazionale ovviamente sì, ma quando parti da qua, le trasferte come le organizzate?
Allora, se partiamo come società Fortitudo Pattinaggio, organizziamo noi.
Ok.
Quindi o macchine o pulmini o camper, e purtroppo gli sponsor sono solo le famiglie.
Ok, gli sponsor sono le famiglie, ma
sponsor io dico sempre babbo e mamma.
Ok, sponsor babbo e mamma. Ho visto, ci avete qualche collaborazione attiva,
sì,
no?
Assolutamente sì.
Anche con, se non ho capito male, anche Radio Gold vi dà, sì, una grossa,
ma Radio
mano,
Gold,
no?
Ci ha una buona mano, Radio Gold, e poi c'è Falsetti Autotrasporti, Alma Autotrasporti, c'è la Riro Metal, ci sono parecchi partner.
Tutti aiuti che,
esatto,
vanno, che
esatto.
Tutti ringraziamo.
Sì, assolutamente sì, dal più piccolo
sono
al
tutti
più
mattoni che aiutano,
sì,
sempre Fabriano. Lo sport, sì, è sempre un bel biglietto da visita per ogni città, e questa città di biglietti da visita è importante.
Anzi, noi chiediamo sempre sostegni. Quindi...
Chi volesse, ecco, sostenere l'attività di pattinaggio di Fabriano può farlo tranquillamente.
Non solo, ma aggiungo anche questo: il prossimo anno è il 50° della Fondazione Fortitudo Pattinaggio Fabriano, quindi cercheremo di creare un evento importante, lì ci avremo proprio bisogno di risorse,
fatto,
anche economiche.
Io adesso dico una cosa e tu mi risponderai, ma non l'abbiamo già fatta, ma una bella mostra?
L'abbiamo già fatta al 40°.
Io sapevo che mi avresti risposto così, ma perché lo sapevo? Perché in via Cavour ho visto un sacco di foto vostre bellissime. E, insomma, il pattinaggio Fortitudo era un po', no, un po' uno degli argomenti di quali volevamo parlare. Chiaramente, per fortuna sua, lui non se lo ricorda, ma per sfortuna mia invece sì, il pattinaggio a Fabriano in qualche maniera è legato con una sede, con un luogo storico che era il Collegio Gentile, che purtroppo, esatto, oggi non è più quel punto di aggregazione, si, sì, dice, sì, che era una volta. Dove sono cresciuti un sacco di ragazzi di Fabriano, che hanno chi a calcio, chi gli scout, chi il pattinaggio, insomma tante attività venivano fatte lì, era un punto di incontro importante.
Era una polisportiva,
si cresceva un pochettino tutti quanti, sì, esatto, tutti quanti insieme, quindi oggi non c'è più quel posto.
Purtroppo no, e mancano.
Un pochettino...
Secondo me manca, soprattutto per le nuove generazioni.
Ma chissà, forse delle alternative potrebbero esistere, ci sono, ma non lo sappiamo, cioè non, ce le abbiamo ma ancora non l'abbiamo capito, dobbiamo solo capire come convogliare questa cosa e portare qualcuno che faccia un po' di concorrenza anche a lui, no, qualcuno che segue le orme, no? C'è, certo, qualcuno ancora qualcuno,
sì,
più piccolo,
sì,
che viene su?
Ce ne sono.
Ok, sì, cioè, sì, più ne sentiamo, guarda,
sono,
tanto,
sì, e poi li dobbiamo tirare fuori per forza,
tanto
quindi...
lui fa da traino adesso, esatto, è chiaro, no? È normale.
Lui è il leader, quindi... E lo specchietto.
Quindi nelle trasferte, quando le trasferte vengono fatte a livello di federazione, dove vi ritrovate quando parti? Fammi capire bene, questa è una cosa, me l'ero segnata qui in un angolino, ma era il core del tutto, perché guarda, c'è stata una foto, io mi commuovo facile, sono il segno del cancro, quindi io vado in commozione anche cerebrale, vado in commozione facile, però ti dico una cosa, quando ho visto quella foto tua con la nazionale, con la mano sul petto, adesso non voglio fare il nazionalistico, pare facile così, però è bello, guarda, gli unici che possono veramente portare, no, diciamo, sentire il richiamo della patria in qualche maniera, rappresentarla, sono gli atleti che fanno uno sport, possibilmente anche lo sport, diciamo, professionistico, ma non di quelli strapagati dagli sponsor, quindi ancora maggior ragione, e se lo dico io. Quindi mi sono immaginato la scena che è questa, cioè vieni convocato, cioè la prima convocazione com'è arrivata? Io voglio capire questo, a chi hanno telefonato? La telefonata chi l'ha presa? Cioè...
Allora, ci sono dei comunicati sul sito della federazione,
okay,
dove elencano diciamo tutti gli atleti migliori in Italia a fare un allenamento tutti insieme.
Dove?
Allora, l'anno scorso l'abbiamo fatto a... aspetta...
Allora, quest'anno comunque ad esempio lui riparte la prossima settimana, sì, e lo fanno il primo stage a Senigallia.
Ah, ok, ok. Quindi vieni chiamato. Allora,
ci sta prima di tutti un appuntamento dove chiama un certo numero di atleti,
okay,
dove da lì il commissario tecnico fa una scrematura.
Ok, quindi c'è una preselezione, esatto, a livello di rappresentativa nazionale per fare una squadra.
E da lì estrapola un altro gruppo dove lui pensa di tirarci fuori qualcosa. Da lì ancora un altro gruppo che poi rappresenterà la nazionale.
No, ragazzi,
e lui ha fatto questo qui, percorso.
Beh, bellissimo. Questo
come non so... lui lo ha fatto Samuele Bigiarelli, fermo, l'ha fatto fermo. La sorella.
Fermo,
l'ha fatta
fermo.
Camilla
fermo.
Fattori, Erika quindi, Greci e tante altre.
L'allenatore, come lo chiami? Allenatore, come lo chiamate? Mister, coach, allenatore, per nome, Patrizio?
Siamo amici.
Bello, mi piace tantissimo. Quindi questo diciamo che è un percorso, un
amici,
sogno
ma tutto a un limite, eh?
Amici che non ti fa arrabbiare dopo. No, quindi è un percorso, è un'estrapolazione che ha una gestazione lunga, perché non è che arrivi, ti convocano, ti chiamano, tanto ok, da domani sei nazionale. Esatto. No, quindi è una pre-estrazione, poi c'è un'altra selezione, poi c'è un'altra selezione, poi c'è un'altra selezione, e poi qualcuno ti avvisa e dici guarda, ti abbiamo preso. Esatto. Cioè, nello specifico, a casa tua sta cosa com'è arrivata? Ti abbiamo preso? Cioè, come lo comunicano la società oppure viene comunicato direttamente alla famiglia?
No, sempre sul comunicato.
Sempre sul sito.
Sì, sul sito.
Quindi a te chi te l'ha detto? Ci sei andato te sul sito a guardarlo? Te l'ha detto la prima convocazione, la prima volta che ti hanno chiamato in nazionale?
Allora, che t'hanno l'ha visto una mia compagna di squadra.
È vero?
Sì.
Cioè che ti ha chiamato e ti
ha detto guarda, sei stato convocato per il raduno a Roma.
Te?
Io ero con
te. Te così? Cioè, vabbè.
Però io lo sapevo già un mese prima.
Te adesso non ti metti in mezzo, Quindi ti ha detto, sì, una compagna in squadra, ha detto sta cosa, te ha detto vabbè, sono nazionale. Poi a Roma. Mm-hmm. Quindi la maglia te la spediscono a casa e te la devi provare oppure vai a Roma e ti danno la divisa? Come funziona?
No, allora lì ancora non ci hanno dato niente. Io okay. Avevo il vestiario dell'anno prima e se no non ci hanno dato niente. Poi dopo agli altri raduni comincia, che ne so, a darti una maglietta e poi sì, quando sei convocato per l'europeo o per mondiale ti dà tutto il vestiario, zaino, felpa, body. Sì, sì.
Senti, quando vai in giro con la tuta nazionale italiana gusta, eh?
Sì.
E prende bene lì. Mm-hmm. Ci sei mai arrivato a Fabriano con la divisa in quel modo?
Sì.
A scuola?
No, a scuola no.
Bravo. Beh, guarda, c'è un attimo, cioè mi hai fatto sognare, te lo giuro, un attimo io ho sognato con gli occhi tuoi, è stato bellissimo.
Beh, io posso dirti che la cosa più emozionante comunque è quando salgono gli atleti sul podio e sentono suonare l'inno d'Italia.
Aspetta,
vabbè, è bellissimo, per la famiglia, io dico sempre per la famiglia innanzitutto, perché grazie alle famiglie che noi allenatori ci abbiamo gli atleti, grazie agli atleti che comunque rendono grande noi allenatori, quindi...
Patrizio, perché allora è insegnante di questo sport, quindi gli piacciono gli sport di velocità, è un brevidio, quindi lo scatto è il suo forte sicuramente,
sì.
Anche se ultimamente vedo che ti sei ridato alla maratona. Te la maratona no ancora,
no, calma. Io non riesco
ma neanche me ne frega niente, dice. Come Alberto Tomba, che quando il Super G non lo voleva fare perché dopo che una volta ha detto il Super G lo fai te, lo fate voi, e me non me ne frega di meno. Quindi giustamente lui è un brevidio, quindi è partito subito, è arrivato al podio, ma al podio ci arriviamo, aspetta, perché è come io sto qui ci stiamo raccontando che la convocazione è una gestazione lunga, che vengono estrapolati i nomi, che viene convocato prima in un posto, per un altro, per un altro, per un altro, poi scoperto tramite una compagna di squadra, anche se te lo sapevi un mese prima, vedi, te l'ho detto io, quindi lui sempre un po' più, quindi che era stato
avendoci rapporti con il commissario tecnico, quindi io già so in anteprima se o non lo convoca, quindi no.
Quindi se chi ha orecchie per intendere intenda quando prima diceva che c'è qualcun altro,
non glielo
che
va bene, dico in anteprima, perché se per caso poi non avviene la convocazione, non voglio
come dire, giustamente
una delusione, insomma,
viene sempre detto, perché in cielo salire in cima è un attimo, cioè ci vuole, ecco, no? Esatto. Poi dopo ritornare in basso diventa un poco più complicato da gestire. Quindi arriva il momento della convocazione nazionale, ti mettono la tuta, ti danno la tuta, ti danno il materiale, i pattini
no, questi pattini
ognuno
no.
I suoi, te hai uno sponsor, mi dicevo.
Sì, ho uno sponsor e fortunatamente mi ha passato tutto il materiale tecnico.
Quanto costa il materiale tecnico, per curiosità?
Solo la scarpetta, diciamo, sui 1.000-1.500 euro, poi con tutti i treni di ruote che vanno dai 200-250.
L'uno?
Sì.
Porca miseria.
E
comunque fate pattinaggio, che è bellissimo. Non sì. Fatevi spaventare da queste cifre.
Beh, il primo kit lo paga lui, quindi cioè, andate
no
tranquilli.
Problem.
No, no problem. Quindi quindi è uno sponsor che
mi passa il materiale, sì.
Che da adesso che sei diventato famoso te lo passa,
sì. Prima
lo passava a babbo. Giustamente prima lo passava il babbo. Quindi cominci con la nazionale, arrivano le convocazioni, quando sono le competizioni, vieni chiamato, lì come funziona? Dovete andare sempre a Roma oppure
no,
c'è
no,
il punto
allora,
di trova, il posto dove gareggiate?
Per andare, che ne so, siamo andati in Francia, noi ci siamo ritrovati a Senigallia, abbiamo preso il pullman e poi abbiamo fatto varie tappe per prendere altri atleti.
Ok,
che
avete
ne so.
Raccolto sugli altri...
Sì.
Ok. Quindi... Scusami, dimmi.
No, e poi dopo andavamo su tutti insieme col pullman, però dipende comunque dalla distanza.
Perché... certo, è chiaro, è chiaro. Senti, le prossime mete, cioè le prossime destinazioni, oltre a quella che dicevamo prima,
allora...
cioè qual è l'obiettivo tuo? Io, se tu oggi dovessi sognare in grande, dicevo, io l'obiettivo mio sarebbe mondiale senior lì, oppure gareggiare qua.
Allora sì, l'obiettivo mio sarebbe diventare campione del mondo quest'anno qua in Italia
a Montesilvano.
Ok, in Abruzzo quindi.
Sì. E comunque sarebbe una bella emozione anche perché
credo.
In Italia, no? Poi
ci emozioniamo noi mentre lo dici, ma
è una pista nuova che stanno realizzando adesso e addirittura è venuta a fare la presentazione Giorgia Meloni.
Cavolo. Oh, che poi mi dicevi tu prima a proposito di piste, capita anche di fare le piste, dicevamo anche sulla stradale. Le strade poi vengono sistemate bene quando sono le gare oppure sistemate X?
Allora, cioè. Dipende, perché abbiamo fatto una maratona due
che
anni
è quella
fa,
che dicevamo che non ti
che piace,
non
piace,
capisco però anche perché
l'ho fatta lo stesso.
Ok, t'hanno obbligato.
Su un circuito stradale cittadino, okay. Dove c'erano molte buche.
Quanti chilometri la maratona?
Allora, per l'età mia di 2 anni fa erano 21, invece stanno 42.
Caspita, è una maratona a tutti gli effetti. 40, quella che hai fatto te?
42 e 100 metri.
Te e tua moglie ogni volta
Berlino.
Che dici, ma tu hai?
Invece.
Invece lì, guarda, veramente, complimenti.
Beh, io sono andato così per scherzo insieme ai vecchi atleti e... Appena partito dico, ma chi me l'ha fatto fare? No, poi ho pensato a loro, dico, ma ritorno a casa, che cosa gli trasmetto? Ti permetto che avevo 10 minuti di ritardo al gruppo di testa e piano piano mi sono rimesso sotto.
Sei arrivato? Io lo so.
461esimo su oltre 10.000 pattinatori.
Oh, 10.000 pattinatori comunque, sì. La faccia. Allora... dopo ci sono altre domande che ti voglio fare a proposito, torniamo un attimino sul discorso dell'attività societaria. Io adesso sono indeciso, ho quei momenti indeciso se fare il blocco, ma ho un groviglio di domande da fare a lui che non te le fai un'idea. Te prima dicevi un'ora, ma un'ora come fai? Dicevo un'ora, ce ne vorrebbe 10 solo per togliermi solo le curiosità. Allora, siamo nel momento centrale della puntata, adesso voglio capire un attimino una cosa. Arriva quel momento in cui tu quindi parti, mi raccolgono la squad team con il pullman. Più o meno il valore di quelli che gareggiano con te, contro di te, quantomeno degli italiani, lo conoscevi oppure sì, sai?
Sì, sì.
Cioè, senza andare a fare tipo quando si gioca a carte, questo c'è il punto più alto del mio, quello più scarso così, però più o meno, no?
Sì, sì,
dove te la giochi, ce l'hai, diciamo,
sì,
più
sì,
o meno,
sì.
No? Ok. Vai a fare la gara. Dice, parliamo della gara dove sei diventato campione d'Europa. Innanzitutto dove eravate? Dove è successo?
In Francia, okay. A Valence-d'Agenne.
Quindi proprio dove dicevamo prima,
sì.
Quindi partito da Senigallia e diventato campione d'Europa in Francia.
Beh no, l'anno precedente, no?
Vabbè, 2 anni fa all'Aquila.
Ok. Sì, giusto.
La prima volta.
Allora, aspetta, certo, facciamo un distinguo doveroso. Campione d'Europa quante volte?
3 volte.
Scusate. Quindi in diverse categorie, però, perché di anno in anno, giusto?
Allora, no, perché le categorie vanno in 2 anni.
Quindi 2 categorie, però, perché terzo anno.
Allora, vanno dai 15 ai 16 gareggiano insieme.
Ok.
17, 18 insieme.
Ok.
E poi dopo dai 19 in su.
Diventi senior. Ok. Quindi tu sei parti, vai a gareggiare, più o meno 2 conti su chi c'era, chi non c'era, dici me la gioco un pochettino con tutti. Quante gare sono?
Allora, io ho fatto 3 gare.
Sì.
Ho fatto 2 su pista e 1 su strada.
Ok.
Su pista ho fatto il giro contrapposto dove ho vinto.
Ok, quello che dicevamo prima. Spiega un attimo il giro contrapposto come funziona.
Funziona che parti singolarmente e fai un giro a palla.
Ok.
E lì il tempo migliore
vince. Ok.
Si parte però in due atleti,
okay.
Uno a destra e uno a sinistra.
Uno a sinistra, okay.
E allo sparo partono entrambi, il miglior tempo vince.
Quindi lì è importante anche quando c'è, adesso piccola divagazione, questo è uno spin-off, quindi quando fai la gara quella contrapposta è importante che chi sta vicino a te va forte, perché se va forte lui te la tira un pochettino anche a te, oppure no?
Perché tu non vai a controllare lui.
Quindi te fai la gara tua comunque?
Sì.
Ok, quindi prima gara e lì fai il miglior tempo subito?
Allora, no, faccio il terzo tempo.
Terzo tempo, ok.
Poi alla finale un italiano cade.
Ok.
E quello che aveva fatto il secondo tempo fa il quinto, mi sembra. E io avevo vinto.
Vince.
E quindi lì, vinto, finisce e poi lì c'è il podio e parte, parte te, non ti danno una medaglia e c'è l'inno, così partito così piccolo con una tuta, un caschetto a 3 anni e mezzo, 4, quanti ce n'aveva, abbiamo detto prima?
3 anni e mezzo,
a un certo punto è campione d'Europa, così tanto per con l'inno.
Però prima di diventare campione d'Europa ha vinto tante altre gare, dai campionati regionali, tanti trofei, quindi per arrivare lì ce n'ha avuta di strada da fare.
Sì,
insomma,
sì, ecco. Però guarda, prima il pomeriggio dicevo, prima quando montavo il post, no, di presentazione della puntata con le foto che mi hai mandato te, ce n'era qualcuna, a parte il video adesso non è che lì ormai gli algoritmi fanno tutto da soli, quindi te carichi 10 foto, poi creano loro il filmato, tutto bello, cioè era una figata, cioè a un certo punto vedi certe foto e ci ammazza. Scusa se lui è campione d'Europa, di che parliamo? Quindi parte lì, lì in quel momento che hai pensato, beh, te adesso sei un giovanissimo, quindi nel senso magari dici anche, ma sì, Lino, chi se ne frega, alla fine ho vinto, sono contento, però penso che l'emozione sia stata forte comunque.
Beh,
dai.
Sì, poi in quell'anno gareggiavo con quelli più grandi e non mi aspettavo, perché conoscevo il mio avversario che correva, che era italiano, no?
Dicevamo prima, ok.
E che era molto più forte e quindi non mi aspettavo proprio di riuscire a vincere un europeo.
Quindi gareggiare questo in linea di massima, il fatto che lui fosse molto più forte per te è stato uno stimolo per cercare di andare ancora più forte, o comunque tu hai fatto la tua gara a prescindere da chi c'era?
Beh, sicuramente c'è stato uno stimolo di andare più forte, però comunque diciamo che sapevo in qualche modo che non poteva cambiare più di tanto la situazione, però comunque capita durante la gara di cadere e lui è caduto e io
sono cose che, ma tanto il discorso
è in finale, parliamo di finale, di finalissimo,
tanto, cioè, no, i dettagli fanno la prestazione, fanno il risultato, fanno tante
però
cose.
Io ti dico sempre da tecnico che per arrivare lì ha lavorato tanto.
Sì, ma questo
abbiamo lavorato, cioè, su strade di campagna in salita, quindi abbiamo fatto un
dopo torniamo, parliamo anche del discorso allenamenti. Va bene, facciamo un altro blocco musicale, ci ascoltiamo un altro pezzo. Salutiamo, invitiamo chi ci ascolta sulla diretta radio ad ascoltare chiaramente il pezzo musicale. Per tutti gli altri che sono collegati su Instagram, quelli di Instagram mi sto dando le spalle, ma scusate, tanto di lui mica me. E quindi per quelli del primo e del secondo piano invece noi continuiamo, ci facciamo un po' di cavoli nostri e ci riascoltiamo tra poco con la diretta.
Serve un'idea, continentale. Vorrei parlarti e mi vergogno come un cane. Tu aspetti il treno, io il cellulare. Non trovo l'asso da giocare, ma ormai lo sai che quando pensi di star bene poi ci rimani sotto. La notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà? E comprerei per te la luna se ci avessi un po' di sole per cantarti ancora un po'. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, vedrai non finirà. Serve un'idea del pane, vorrei parlarti ma ho paura di ghiacciare. Siamo un incrocio fondamentale e avrei bisogno di una chiave, ma ormai lo sai che sei un proiettile nel cuore, però avevo il giubbotto. E lo sai, cercarti un po' come aspettare ad un semaforo. Tanto con te rischio male, ma se mi guardi così, se mi guardi così, un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà? E comprerei per te la luna se ci avessi un po'. Incontra una ragazza, un ragazzo incontra una ragazza, un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà?
Ore 22:30, avevamo detto ma facciamo una cosa un po' più corta di un'ora. Sciocchi, io ridevo mentre me lo diceva Patrizio, ma io sapevo che sarebbe andata un pochettino più a lungo, ma è colpa mia ovviamente, quindi sapevamo che era così. Siamo di nuovo in diretta per quelli che ci ascoltano su Radio Fab, io non la dirò più questa formula perché ormai l'hanno capito tutti quanti. Quelli che ci hanno ascoltato invece anche nella diretta Instagram e che la riascolteranno quando pubblicheremo la puntata Facebook, raccontavamo adesso una piccola parte, diciamo un inciso, che era quello dovuto al fatto dell'accontentarsi o meno. Cioè, una volta che tu arrivi a un determinato livello potresti anche dire vabbè, io sono convocato in nazionale, adesso la parte mia l'ho fatta. E invece lui, diciamo che il primo anno è stato una vittoria comunque non programmata. Non parlerei di in attesa, comunque i numeri c'erano evidentemente, esatto. Però non programmata, e poi però da un certo punto ho vinto la prima volta, perché confermarsi è più difficile che vincere la prima volta, perché poi diventi quello da battere. Quindi lì serve ancora più testa, no? Serve ancora più forza, però si fa tutto, no? Quindi direi che tu ci sei ampiamente riuscito, no? Invece lui diceva, giustamente il tuo allenatore Patrizio c'era dei tanti sforzi, no? E Alessandro, il nostro regista, prima raccontava un pochettino, diceva vabbè sai, no? A quest'età, no? Magari i coetanei tuoi vanno in discoteca, te, mi sa che la discoteca è poca, mi sa.
No, ma non mi piace neanche come...
parti avvantaggiato. Babbo, il babbo sorride contento. Ok, quindi te la sera andando presto, chiaramente, soprattutto quando sei in periodo di gare.
Sì,
ovviamente. Mm-hmm. E, gli allenamenti, Patrizio, quindi come si allena un ragazzo che fa questo sport? Che allenamenti fa? Che gli fai fare?
Beh, allora ci sono varie specialità. Lui è un velocista, quindi fa solo lavori di velocità,
okay,
di rapidità, di forza esplosiva.
Ok. Capito? Quindi palestra chiaramente, sì, sia sul no, tracciato.
Io d'inverno mi appoggio a un preparatore atletico, perché noi non abbiamo la struttura
qua a Fabriano,
sì, per, okay, poterlo fare, e quindi facciamo un lavoro in collaborazione. Io gli dico determinate cose che lui serve, dove dobbiamo ampliare, dove lui c'ha dei deficit, lui o anche i suoi compagni di squadra, e da lì facciamo un lavoro d'equipe e cerchiamo di migliorare, come stiamo facendo, i risultati.
L'allenatore della nazionale in questo ti lascia campo libero nell'allenamento che fai con la società, sì, di provenienza, sì, sì, oppure ti manda, cioè, che ne so, delle tabelle, dice secondo me dovrebbe, no,
no,
carta bianca.
No, allora io mi sono più interfacciato più volte con il commissario tecnico, avendoci anche avuto anche altri atleti in nazionale, voleva sapere cosa facevano, perché lo facevano, come lo facevano. Io una volta addirittura ho aiutato proprio tutto il blocco della gente, dei risultati, dei tipo allenamenti che facevano, e quindi un libro aperto, non c'ho niente da nascondere. Quindi
adesso questa non la dico, ma mi è venuta, te la dico a telecamere spente e anche senza le dirette, mi è balenata in testa una cosa, non la posso dire, però te la dico solo a te. Quindi gli allenamenti sono un pochettino, quindi sia la parte chiaramente fisica per forza. Dal punto di vista mentale c'è un tipo di allenamento, cioè è un allenamento che va fatto, oppure ognuno c'ha l'indole sua?
Io ci parlo molto con loro.
Certo,
gli spiego la gara prima, dopo, l'errore della gara. Io difficilmente parlo con l'atleta appena finito la gara, difficilmente. Ne discutiamo sempre, o l'allenamento successivo o addirittura anche dopo due giorni, e analizziamo l'errore.
Quindi
cerchiamo
l'analisi del filmato, sì, della gara. Esatto. Una me l'hai fatta, una l'abbiamo, me l'hai, esatto, fatta in diretta.
Esatto,
a me...
poi ecco, vedi, io, cioè, grazie alla nuova tecnologia filmo molto, e quindi posso documentare.
Beh, aiuta,
esatto. Anche in fase di allenamento ai ragazzi meno preparati di lui, io spesso e volentieri faccio i filmati e poi li faccio rivedere e vedo dove sbagliano, cosa possono migliorare.
Quindi te, Christian, non solo, cioè è uno stimolo in più per non sbagliare, che se no ti tocca anche,
esatto,
il filmato con l'analisi consapevole, tu già sai dove hai sbagliato, dice, mi tocca anche rivederlo adesso, no? 100 volte, normale, no? come normale,
sì,
sia.
Beh, è anche una fortuna poterlo rivedere, perché almeno magari la volta successiva cerchi di non ricadere nello stesso errore.
È chiaro, tanto è come
poi no, magari può succedere di nuovo, però perlomeno cerchi di non farlo, insomma, capito?
Ok, va bene. Io direi che dal punto di vista diciamo dell'allenamento il discorso lo ritengo più che sufficiente, perché il messaggio che mi porta a casa, e che tutti penso che si dovranno portare a casa, è che parliamo di uno sport comunque che richiede tanta concentrazione, tanta passione, una buona dose di incoscienza calcolata, ma di incoscienza ci vuole, perché diciamo all'inizio, cioè,
non condivido il tuo pensiero.
Perché? Dimmi perché.
No, perché non bisogna essere, questo è uno sport bellissimo, quindi l'adrenalina ti sale mentre corri, quindi non devi essere incosciente.
Te quando ne parli c'è una luce negli occhi,
sì,
che
è
impareggiabile. Guarda, io questa cosa non l'ho mai detta a nessuno, vabbè, ma sei dai no, molto trasporto, diciamo, in questo, sì, questo no, indubbiamente. Quindi sì, no, incoscienza, c'hai ragione, non è un'incoscienza intesa in quel modo, però sicuramente non devi avere paura della velocità, perché immagino me stesso, io con la paura mia.
Gli sport hanno tutti il loro margine di rischio, di pericolo, no?
Certo.
Come la moto, come la macchina, come il cavallo, come il nuoto. Io credevo che il nuoto fosse lo sport meno pericoloso, invece conoscevo i tecnici, mi dice che c'è degli infortuni incredibili, cosa che a noi non succede.
No, io questo non, cioè, ecco, non li voglio neanche sapere, quindi
ecco,
non mi interessano, nel senso che va bene così. Quindi I prossimi appuntamenti sono quindi in Germania, dicevamo,
sì,
giusto?
In Germania...
Ok. Cioè, in questo momento non è uno sport olimpico, correggetemi,
attualmente
dove
no. Attualmente ci sono solo le Olimpiadi giovanili e basta.
Ok, quindi se ci sono le Olimpiadi giovanili arrivano anche quelle del signor, questo è andato, cioè, no. È così.
Speriamo.
Che... Sì, sì, no, è così che funziona, anche perché, scusa, sennò...
Sì, le Olimpiadi se ne parla da quando correvo io, quindi siamo passati 40 anni.
Ma adesso è diverso, adesso l'obiettivo è quello di fare diventare sport olimpionici sempre più discipline, anche perché io ho visto qualche gara, sempre accoadiuvandomi dai mezzi internet a disposizione, quindi video di YouTube e compagnia bella, è uno sport che si presta a tanto, sì. Cioè è televisivo, cioè è bello da vedere, non è
molto spettacolare.
È spettacolare. E soprattutto nel discorso di ieri, cioè io ho visto un paio di gare dove mi è capitato un atleta francese, non ricordo il nome, penso aver capito che sia uno dei più bravi, l'errore glielo vedi subito in faccia, cioè lo vedi quando c'è l'errore, che si è sbagliato in curva, che c'è quello che lo infila dentro, cioè lo leggi mentre la fa la curva, cioè è incredibile. Tra l'altro quelli bravi come lui, come mi spiegavi te, sono quelli che in curva non solo a seconda una curva ma accelerano per quando arriva la fase di rettilineo.
Esatto.
Bene, va bene, mandiamo l'ultimo blocco musicale, poi torniamo e andiamo verso la conclusione della puntata. Che sta?
Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa. Io la indosso tutta alta sul collo, la mia collana non ha perle di saggezza. A me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi. Da snodare piano piano con l'età, eppure sto una posta guarda zero drammi. Quasi quasi cambio di nuovo città, che stare fermo a me mi viene la noia. Senza soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere. In queste notti bruciate, una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Ah, è la cumbia della noia. È la cumbia della noia. Totale. Ah, è la cumbia della noia. La cumbia della noia. Totale. Tanta gente nelle cose vede il male, viene voglia di scappare come iniziano a parlare. E vorrei dirgli che sto bene, ma poi mi guardano male, allora dico che è difficile campare. Business, parli di business, intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti. Princess, ti chiama princess, allora adesso smettila di lavare i piatti. Muoio senza morire, in questi giorni usati, vivo senza soffrire. Non c'è croce più grande, non ci resta che ridere. In queste notti bruciate, una corona di spine sarà il dress code per la mia festa.
Ore 22:41, siamo sempre in diretta su Radio Fab, questo è Antistadio, ospite con noi questa sera Cristian Scasellati e il suo allenatore Patrizio Fattori. Stavamo parlando durante la riunione di spogliatoio degli impianti sportivi, perché l'anello sicuramente di pattinaggio ha bisogno di un intervento. Patrizio, spiega, racconta, va.
Sì, allora intervento imminente praticamente è l'asfalto, perché sì, è stato rifatto nel 2017, ma purtroppo un asfalto molto fine e quindi è durato molto poco. E attualmente si sta sgretolando e addirittura tra le due giunture dell'asfalto c'è proprio una fessura, una crepa, dove loro durante la traiettoria di curva, in uscita di curva, ci vanno proprio a passare sopra, ecco. E addirittura qualche bambino meno esperto c'è già caduto, okay. E quindi andiamo incontro a degli infortuni,
no?
Incontro a degli infortuni che purtroppo, soprattutto per le nuove leve, non è una buona pubblicità.
Noi ci facciamo portavoce, indubbiamente, ci facciamo messaggeri per quel poco che può contare, ma noi ci proviamo. Chissà che il messaggio non arrivi dove debba, ma penso che chiaramente il tuo la tua richiesta di aiuto sia già arrivata dove deve, anche perché la porti
noi
accompagnata
già,
da un atleta, da un campioncino, giustamente.
Già il supporto da parte della regione, okay. E anche il comune stesso di Fabriano, okay. Sta cercando di darci una mano, speriamo nel minor tempo possibile di poter realizzare il nuovo manto stradale.
Anche perché, come ti dicevamo prima, parliamo sempre comunque di un impianto sportivo che rappresenta sempre un biglietto da visita per la città. È una fortuna avercelo, esatto. Quindi non doverlo costruire da zero, è una fortuna avere dei ragazzi che praticano questo sport con risultati eccellenti e eccezionali in alcuni casi, unici direi, parliamo proprio di primus inter pares, cioè di atleti che primeggiano a livello europeo, quindi io credo che sia doveroso e mettere in campo tutti gli sforzi necessari per avere un impianto che sia quantomeno adeguato all'altezza di chi pratica questo sport. Anche perché io mi ricordo qualche anno fa, adesso ormai magari mi è sfuggito, ma io ricordo in passato delle giornate in cui erano organizzate delle attività intorno alla pista di pattinaggio, ho visto un sacco di macchine, un sacco, sì, di, esatto, gente.
Allora ti interrompo, il classico trofeo dell'amicizia, che ormai sono 3 anni che non riusciamo più a organizzarlo proprio a causa del manto stradale, siccome le velocità sono diventate veramente alte e il grip stradale non è più a livello consono e a livello di sicurezza non è più sicuro, insomma, e non riusciamo più a organizzare eventi.
Vabbè, dopo microfoni spenti mi dici quanto costa, perché no, ce li mettiamo noi, no? Così, no?
Magari.
No, ma magari invece con un po' di sforzo, se tutti si impegnano, qualcosa si riesce anche a trovare, sì, no? Sì. Oltre agli aiuti di cui stavi parlando.
No, l'ente comunale e la regione ci danno già un buon supporto, quindi grazie a loro penso che riusciremo a realizzare questa cosa a breve termine, almeno me lo auguro, anche perché poi il prossimo anno c'è il 50° alla fondazione. Quindi vorremmo avere un impianto dove poter ospitare atleti di tutta Italia e anche qualcuno dell'Europa, visto che giriamo per l'Europa e qualcuno ormai ci conosce.
Quindi, ricapitolando, chi volesse tesserarsi con la Fortitudo Pattinaggio Fabriano, trova chi? Te?
No, sì, me sempre, tutti i giorni, ci trovano tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 20:30, 21, siamo tutti i giorni là.
Lì alla
ci
pista.
Sono, sì, ci, okay, sono dei dirigenti dei consiglieri che veramente sono a disposizione.
E il tesseramento è aperto durante tutto l'anno.
Tutto l'anno,
giusto?
Sì.
Ok. Quanto costa tesserarsi?
Allora, dall'inizio dell'anno mi sembra 280-300.
Ecco.
C'è un consigliere qua, il papà di Cristian, quindi mi conferma quella cifra là.
Ok, 280, beh, così sono aumentate un pochettino, ho visto le tariffe sportive, però per l'anno prossimo dovrebbe essere stata rimandata, no, il discorso.
No, noi siamo una delle società dove veramente fanno pagare meno di tutti.
Beh, ok, 280, cos'è compreso?
L'allenamento
quindi chiaramente la strumentazione, esatto, ognuno,
sì,
deve,
no,
portare,
ognuno, okay. Esatto. Okay. Le prime volte diamo a disposizione dei pattini dove poter provare,
anche per provare se,
esatto,
il ragazzino è portato.
4-5 volte prove gratuite e poi se il bambino gli piace fa l'iscrizione regolare.
Ma la pista non avete manco gli spogliatoi, docce, niente?
Non ci abbiamo nemmeno gli spogliatoi, anni che facciamo la richiesta e purtroppo purtroppo non ce l'abbiamo. Cioè abbiamo una semplice gradinata che dà verso la statale, dove tutti i ragazzi si cambiano lì. E onestamente iniziamo ad avere anche qualche ragazza abbastanza grandina, e non è molto decorosa farle cambiare così all'aperto.
Anche se sono tutti così sportivi, bisogno della bella cittadella dello sport fatta come Cristo comanda, ma noi chissà, un giorno magari succederà. Ma sono sicuro che sia nel desiderata di chiunque, anche di chi amministra la città.
Farli cambiare allo stadio, che lì di fronte sarebbe possibile, o è troppo lontano?
È troppo distante, cioè noi ci abbiamo bisogno anche del mezzo, dentro il borsone ci hanno l'asciugamano, ruote di ricambio, caschetti, guanti, capito? Sono materiali che loro usano al momento, e quindi ok, mi serve un paio di lacci, bisogna che mi sia rotto il laccio, lo cambio e ce l'ho dentro il borsone.
Faccio dentro. Una domanda, io chiedevo sponsor privati?
Sì, ce ne abbiamo. Sì. Ce ne abbiamo, allora, come dicevo prima, a Marco, a Rilo Metal, tanto per citarne qualcuno, Fazzetta Autotrasporti, Alma Autotrasporti.
Sì, certo.
Poi sì, abbiamo l'ultimo Quark, che praticamente ha regalato tutto l'abbigliamento tecnico a loro, quindi abbiamo qualcuno che ci aiuta, non basta mai, non basterebbe mai, però qualcuno che ci aiuta.
Sì, ma infatti era il discorso che facevamo prima, che serve sicuramente un contributo, anche perché se i risultati sono questi, mi sa che questo è un'attività che andrebbe un pochettino supportata, come merita.
Gli sponsor ci servirebbero per adeguare anche l'impianto.
Assolutamente,
abbiamo un impianto un po' fatiscente, un po' obsoleto, quindi bisognerebbe rifare gli spogliatoi, i bagni, per dire, la stessa recinzione non è più a norma, è una recinzione che l'aveva montata il mio padre insieme ad altri genitori nel lontano 1980, voglio dire. Quindi
adesso ho avuto un attimo un flash mentre di te che mi raccontavi degli allenamenti fatti al Corantile di sopra, su quel pavimento che si scuoteva.
Sì, esatto.
Questo, guarda Cristian, cioè, quello che stai ottenendo arriva da lontano, ma da lontano, 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 anche se tu sei l'espressione ultima, è più bella di quello che sta accadendo qua a Fabriano, insomma, e noi per questo ti ringraziamo tutti quanti, noi siamo orgogliosi di te, lo dico non così, ma perché davvero lo penso, ed è la verità, un dato di fatto. Poi se vuoi presentati a scuola con tutta la nazionale, tiratela un pochettino. No, lui proprio non ce lo vedo. Vabbè, chi fa lo sport a alto livello
Allora, questa è una cosa che forse è anche colpa mia, io detesto quando un ragazzo vince e alza le mani, è una cosa che è più forte.
Vabbè, falli giocare un
non l'ho fatto fare mai nemmeno a mia figlia quando stava in nazionale, ho vinto vari titoli italiani, quindi
tua figlia si chiama?
Camilla,
se vuoi puoi intervenire in diretta e dire tutte le volte che in realtà quando sei andata a casa l'hai fatto mentre lui non ti vedeva, e noi lo pubblicheremo e saremo lì, faremo una puntata anche con te. Va bene, noi siamo arrivati a conclusione di questa bellissima cavalcata, perché davvero qui io in realtà c'avevo questo appunto qua, questo più un'agenda intera di domande, sicuramente qualcosa avrò scordato io, ma erano troppe le cose che mi frullavano in testa, e non capita tutti i giorni di avere con noi un ragazzo così in gamba, che ha ottenuto dei risultati di livello eccelso. E noi ti facciamo tutti i migliori auguri per il seguito della tua carriera, facciamo i complimenti a tutti e due, anche a Patrizio, perché qua quanti ne ha tirati su?
Tanti.
Guarda,
non basta ancora.
No, non basta.
Adesso il prossimo obiettivo te l'ha detto lui, quindi speriamo di portare la città di Fabriano molto più in alto. Quindi
dai. Sì, assolutamente. Va bene.
Anche perché lui sta sulla buona strada, quindi può.
Sì, lui sta sulla buona strada e soprattutto verranno su. Io quello che mi auguro è che ci sia qualcuno che fra 4 anni, sempre che viene da qua, che faccia concorrenza a lui, che sia il suo più grande rivale, che sia sempre nel suo stesso team sportivo.
Il mio difetto in tutti questi anni è che non ho mai trascurato il settore giovanile.
Infatti, questo mi pare di averla intuita come cosa.
Molto importante.
Sì, assolutamente. Bene. Noi ci salutiamo qua e vi ringrazio di averci avuto, di essere stati con noi, di avervi avuto per ospiti. Grazie anche chi è rimasto fuori dello schermo, che ci ha dato la possibilità di intervistare il ragazzo, e niente, vi invitiamo a divulgare la puntata con chi conoscete. Chi ha ascoltato la puntata, se vi piace mettete like sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina Instagram, sulla pagina Facebook di Radio Fab e sulla pagina Instagram e tutti i social di Radio Fab. Troverete il podcast della nostra puntata su tutte le piattaforme nei giorni a seguire. Da Antistadio Radio Fab, da Christian e da Patrizio, una buona serata a tutti e a lunedì prossimo.
Mi sveglio ed è passata solo un'ora, non mi addormenterò. Ancora 8 lune nere e tu la nona, e forse me lo merito, la vuoi la verità? Ma quale verità? Ti dico la sincera, quella più poetica, mi sento scossa. Ah, ma quanto male fa, come morire ma non capita. Sinceramente.